Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Parola del Signore. Diceva Mosè in questa prima lettura che abbiamo ascoltato dal libro del Deuteronomio, rivolgendosi al popolo: interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te, dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità all'altra dei cieli. Vi fu mai una cosa grande come questa? E si udì mai cosa simile a questa? Allora Mosè dice al popolo: avete inteso che cosa ha fatto Dio per noi? Fino adesso chi ha ragionato sulle cose di Dio si è preoccupato di capire se Dio fosse nella natura o sopra la natura, se fosse nelle cose o al di là delle cose, che causalità ci fosse tra la realtà creata, quella che tutti quanti noi vediamo e conosciamo, e il Dio che la mette in atto. Ma soprattutto, cosa c'entriamo noi con Dio? Tutti se lo sono chiesto. C'è una sapienza che precede quella ebraico-cristiana, che è la sapienza greca, la sapienza anche egizia. Tutti hanno investigato queste realtà così. Ma chi ha potuto raccontare che cosa questo Dio ha fatto? Noi conosciamo un Dio creatore, ce lo immaginiamo, lo postuliamo, ne postuliamo l'esistenza, anche senza averlo conosciuto. I tuoi amici che non vengono in chiesa e che non credono in qualcuno che ha creato le cose, forse ci credono. La scienza in molti modi tenta di investigare le cose attraverso le cose che vede, la perfezione di chi le ha messe in atto, e chiede rispetto per questa ricerca. Chiedi a chiunque si accosti alle cose della creazione, della natura, se volete, di avere rispetto, di non toccarle con le mani. Tuttavia, chi scova queste leggi così importanti, così, poi alla fine affida la natura alle mani dell'uomo, perché l'uomo ne arraffi sempre ciò che gli occorre, ciò che gli serve per i propri bisogni e per i propri interessi. E voi sapete che questa distribuzione delle cose del mondo non è equa, non rispetta nessuna legge. Non c'è nessuna legge che guidi gli uomini a capire ciò che è buono, a seguirlo, se non la fede in un Dio che ha rispetto dell'uomo. Anzi, proprio per affermare stoltamente la propria libertà, l'uomo, quando è interrogato su grosse questioni che riguardano la vita persino, come la legge sull'aborto, torna ad affermare la propria supposta libertà di fare come gli pare, anche se a farne le spese è l'uomo, perché un embrione è un uomo, sarà un uomo, se lo uccidi, uccidi un uomo. Dunque, chi ha mai potuto conoscere colui che ha il pensiero del mondo, che ha in sé il progetto, che ha messo in atto le cose e che le porta verso un compimento? Eppure a noi è stata data la possibilità di conoscere qualcosa di ciò che appartiene solo a Dio, solo a questo sconosciuto, non chiamiamolo neanche Dio, solo a questo sconosciuto. E come è stato possibile per noi scovarne le profondità? Beh, dice la lettera agli Ebrei, molte volte, in molti modi, costui ha parlato ai nostri padri per mezzo dei profeti, segno che c'è una letteratura sapienziale che ha educato l'uomo a porsi domande, che l'ha messo nelle condizioni di cercare delle risposte, che ha costruito una cultura dell'attesa di Dio. Poi finalmente, questo non ci sarebbe bastato, poi finalmente Dio entra nella storia e tutto ciò che è il suo pensiero, che è il suo progetto, che lo riguarda e che riguarda evidentemente l'uomo, finalmente si manifesta, si lascia conoscere. Come? Si lascia conoscere attraverso filosofie sopraffine, ontologie intrattabili. No, si lascia conoscere attraverso una logica relazionale. Ciò che viene da Dio, anzi, chi viene da Dio, quando incontra l'uomo, lo incontra in modo relazionale. Non fa un gruppo di persone, non convoca un gruppo di persone e dice: vediamo un po', chi è che sa questa cosa? Chi sa quest'altra? Chi fa così? Chi fa colà? No. Si mischia tra la gente, si lascia toccare da un'emorroissa, si lascia lavare i piedi con le lacrime da una prostituta, si lascia incontrare da Zaccheo, va a casa di Matteo Levi, crea relazioni laddove l'uomo avrebbe solo pronunciato giudizi di morte e di esclusione. E allora là ci siamo chiesti: ma come? C'è una legge che mette fuori tutti quelli che fanno il male. Com'è che tu usi un'altra legge? O meglio, nella stessa legge hai seminato un germe di bontà, di luminosità, di amore, capace di, invece di escludere, di creare relazioni. Ma questo supera il nostro modo di pensare, supera ogni cosa che ci riguardi. Ma sta a vedere allora che quello che tu fai attraverso il tuo figlio è quello che tu vuoi, è quello che realizzerai. Ma allora, se è così, facci capire come ci giungeremo, come arriveremo ad essere un corpo solo, come saremo un'anima sola, come ricostruiremo la relazione che per noi è così difficile a causa dei nostri peccati. E allora, leggero come una colomba, scenderebbe fino a noi il pensiero di Dio, quello che ha la capacità di accompagnarci alla verità tutta intera, quello che prende dagli insegnamenti del Figlio e ce lo fa conoscere e sperimentare come vero, colui che conosce i disegni del Padre e li riversa in un modo comprensibile alla nostra povera consapevolezza di ignoranti, di incapaci e di peccatori, perché no? E chi è costui se non lo Spirito di Dio, quello che conosce le profondità del Padre e le comunica a noi? E lo può fare perché? Perché un figlio fatto come noi, uomo come noi, ha declinato nella lingua umana il pensiero ineffabile di Dio. Dunque ne siamo veramente, veramente meravigliati. Dice San Paolo che non possiamo negarla questa cosa, perché lo Spirito attesta al nostro spirito che non siamo più servi. Siamo veramente liberi. Liberi quando rispettiamo. Liberi quando amiamo. Liberi quando favoriamo la vita. Non siamo liberi quando favoriamo i fatti nostri. Quella non è libertà. Questo Spirito sempre dice al nostro spirito dell'uomo, dice: elevati. Sei nato libero, sei fatto per la libertà, conosci le cose di Dio. E come fa a donarcelo questo? Donandoci Dio stesso. Dice San Paolo in questo brano che abbiamo letto della lettera ai Romani: non abbiamo ricevuto uno spirito di servi per ricadere nella paura, abbiamo ricevuto uno spirito di figli, quale figlio a casa propria ha paura di chi? Se ha paura c'è qualcosa di patologico, di anormale in casa sua. Ogni figlio ha la libertà di aprire il frigorifero quando vuole, di servirsi delle cose di casa quando vuole. E a noi, alla nostra realtà di figli, Dio che cosa dà? Qualche grazia, qualche piacere, qualche cosa che ci fa comodo? No, da se stesso. La natura divina del Verbo. Per questo tu ti avvicini alla Sacra Comunione, alla Santa Comunione, col desiderio di ricevere la vita divina di Dio, quella quando entra in te trasforma i tuoi pensieri, infetta il tuo cuore di santità, cambia tutte le cose che hai dentro, anche la propensione al peccato la cambia in desiderio di relazione, di amore e di riconciliazione. Noi eravamo solo animali, siamo diventati relazionali e in questa relazione abbiamo conosciuto, praticato, celebrato la relazione che si celebra fin dall'eternità tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Possa lo Spirito di Dio convincerti oggi e domani e ogni giorno della tua vita, soprattutto nei giorni in cui sei nelle tue cose, al lavoro, a vivere i tuoi giorni. Possa convincerti lo Spirito Santo che la libertà è da Dio, che la libertà genera libertà e la genera nell'amore, nel rispetto, nella comprensione. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, noi non conoscevamo i tuoi pensieri, né gli esiti dei tuoi progetti, se il tuo Figlio non avesse vissuto la sua vita divina dentro la nostra realtà umana. Non avremmo potuto parlare la tua lingua se egli non ce l'avesse insegnata. Non sapremmo trasmetterla agli uomini se il tuo Spirito non rinnovasse sempre in noi questo dono di grazia che tu hai pensato fin dai secoli eterni. Rendici degni di annunciare al mondo questa speranza e di fondare la nostra vita sulla fede e sulla carità. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Possa essere ascoltata dagli umili della terra, anche quando viene rigettata dai potenti, dai beffardi, da quelli che sono pieni di giudizi. Fa che la tua Chiesa riconcili gli uomini di questa generazione, rimetta insieme gli intenti, le risorse per costruire un regno di pace. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, pur guardando alla Trinità Santissima come la relazione perfetta, noi abbiamo mancato in molti modi, perché abbiamo giudicato, perché ci siamo inquietati, perché abbiamo escluso. Risana il nostro cuore, le nostre relazioni, i nostri pensieri. Mettici nelle condizioni di celebrare l'avvento del Regno, così come tu vuoi. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini lontani, se è per causa nostra che sono lontani. Ti preghiamo per quelli che non credono, se li abbiamo scandalizzati. Ti preghiamo per quelli che usano male della propria vita, se non abbiamo saputo insegnargli le vie dello Spirito. Mettici nelle condizioni di aiutare l'uomo di questo tempo a rialzarsi, a risollevare lo sguardo verso il cielo e a nutrirsi della tua santità. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, tu che scruti i cuori dei tuoi figli, ascolta le loro preghiere e degnati di esaudirle. Mettili al riparo dai giudizi cattivi, dai cattivi pensieri, dalle cattive inclinazioni. Mettili al riparo da ogni seduzione del maligno, da ogni maleficio, da ciò che turba la loro vita. Fanne una generazione santa, un popolo sacerdotale, degno della tua santità. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.